ancora una volta sono stati chiesti ai cittadini, in particolar modo ad alcune categorie che sono state più di altre colpite dalle conseguenze dell'epidemia, si disperdano nel caso non si aderisca a una politica di rigoroso rispetto delle regole. Allora io voglio partire proprio da questo per fare una foto rapida di quella che è la situazione in Toscana e in Italia. La nostra Toscana sta andando meglio. Il presidente Gianni scalpita perché questo colore arancione sta stretto ai nostri territori, però c'è da dire che proprio in virtù del rosso e dell'arancione noi abbiamo oggi dei numeri che sono positivi, e se corressimo il rischio o scegliessimo l'azzardo di abbandonare i comportamenti restrittivi a favore di un atteggiamento più liberale, più socializzante, rischieremmo di rimettere in discussione tutto quanto è stato ottenuto. In altri termini, la mia personale opinione è che noi finora, noi come nazione, noi come regione, abbiamo ottenuto i risultati che abbiamo ottenuto grazie soprattutto all'adesione alle regole di prevenzione, di profilassi che la comunità ha inteso adottare. È chiaro che non tutti sono stati entusiasti, qualcuno ha storto la bocca, qualcun altro si attiene meno correttamente, però mascherina, distanziamento sociale, distanziamento personale, lavaggio delle mani, frequente ariazione dei locali dove stiamo, in qualche modo ci hanno aiutato a sopravvivere, letteralmente a sopravvivere. L'impegno dei servizi sanitari è l'altro aspetto che voglio toccare, è stato veramente molto impegnativo. Certo, noi non abbiamo come regione toscana raggiunto i picchi devastanti che ha raggiunto la Lombardia, Bergamo, Brescia, più recentemente Milano. In questi giorni il virtuosissimo Veneto, cioè vi faccio notare, vedete, il Veneto era virtuoso, era il migliore, soffre la conseguenza del giallo, capito? Soffre la conseguenza dell'Italia colori. Se tu allenti le regole, e inevitabilmente il virus che circola con le gambe delle persone, sulle gambe delle persone, torna a farsi vivo e a circolare. E durante la prima ondata, all'inizio dell'anno, gli ospedali erano praticamente riconvertiti a ospedali Covid. In questa seconda ondata siamo riusciti anche a garantire un'attività non Covid, quindi una sfida ancora più importante. In questi giorni si comincia a notare una flessione dei ricoveri, ne abbiamo avuti a Pisa fino a 210, oggi ne abbiamo circa 130, quindi una flessione importante. C'è posto anche rianimazione, ma ci sono e continuano ad esserci tanti morti, troppi, e nella seconda ondata la Toscana ha avuto ben più morti di quelli che ha avuto nella prima ondata. 1000 erano stati nella prima ondata, siamo ben oltre i 1500 nella seconda, perché in questa seconda ondata abbiamo avuto un'epidemia nostra. La prima ondata eravamo lambiti dall'epidemia del nord, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, della Liguria, adesso invece abbiamo un'epidemia autoctona che stiamo faticosamente dominando, e i morti sono l'ultimo purtroppo elemento, l'ultimo indicatore che fletterà, però ce ne sono ancora tanti in Italia, ce ne sono ancora tanti in, in Toscana e ci ricordano che questo non è un virus benigno, questo non è un virus poco più dell'influenza che non c'è più, è morto, colpisce solo chi è gravemente malato, non è vero che uccide, queste sono informazioni gravemente scorrette. Se qualche mio collega si fa per dire le ha sostenute e non ha fatto mea culpa, la faccio io invece loro, perché sono state dichiarazioni imprudenti, minimizzatrici e ingiustificate. Sappiamo che prevalentemente uccide le persone più anziane, i grandi anziani e chi ha tante patologie, sappiamo anche che può colpire persone più giovani e anche adulti sani. Ecco il problema quindi delle terapie. Cosa fare, come contrastare un virus che si è manifestato da noi praticamente all'inizio dell'anno e nei confronti del quale dopo neanche 12 mesi disponiamo di alcuni vaccini, non di un vaccino, di alcuni vaccini. Beh, non c'è una cura per il Covid-19, questo va detto, non esiste una cura sicura ed efficace. Siamo passati l'idrossiclorochina, gli antibiotici come la azitromicina, i farmaci contro l'HIV, niente. Non c'è una cura, l'eparina, nulla è dimostratamente sicuro ed efficace. Un po' il cortisone per chi sta molto male, un po' l'eparina come profilassi degli episodi tromboembolici. Noi ci siamo a Pisa e in tutta Italia rivolti al plasma dei convalescenti. Perché? Perché chi guarisce dal Covid-19 lo fa producendo anticorpi, una difesa immunitaria naturale, anticorpi neutrali, neutralizzanti il virus. Allora, raccogliendo il plasma dei convalescenti, di chi è guarito dal Covid, ecco che si può poi ottenere un emoderivato, un preparato della parte liquida del sangue ricco di questi anticorpi che potrebbero avere un'azione antivirale. È stata molto discusso il plasma. Del plasma si può dire tutto e il contrario di tutto, e i due errori più clamorosi sono considerarlo sicuramente inutile, ma anche proporlo come una cura risolutiva e salvavita. Questi sono due errori uguali e contrari. L'unica via è stata quella della nostra ricerca Tsunami, che si è posta all'obiettivo di verificare il reale valore del plasma convalescente attraverso uno studio randomizzato, controllato con un gruppo di... insomma, che non è stato trattato, un gruppo con il plasma, un gruppo senza plasma. La buona notizia è che siamo arrivati in fondo agli arruolamenti, 474, uno studio nazionale, l'unico promosso dall'Istituto Superiore di Sanità e di AIFA. Siamo in attesa dei risultati. Non si può anticipare nulla perché è l'Istituto Superiore di Sanità che analizzerà le cartelle cliniche. Comunque sarà stato un successo perché saremo riusciti a portare avanti una sperimentazione sul territorio nazionale. Vi dico subito che di 474 arruolati, 480 o 320 li abbiamo arruolati in Toscana. Quindi la Toscana è stata assoluta protagonista, ma la Toscana tutta, la Toscana tutta, Pisa, Firenze, Lucca, insomma, tutta la Toscana, Arezzo, adesso qualcuno mi dimentico, ma no, Siena proprio no. Siena no, ma perché non per cattiva volontà, ma perché ha avuto poco Covid. Bontà loro e per loro fortuna. Comunque abbiamo fatto un'ottima cosa, i risultati li vedremo e adesso facciamo i conti con gli anticorpi monoclonali. Perché in fin dei conti gli anticorpi monoclonali di cui sentite parlare sono in qualche modo figli nobili del plasma convalescente, no? Ci sarebbero le gamma globuline iperimmuni che vengono proprio prodotte dal plasma convalescente e poi i monoclonali che vengono isolati dai linfociti B dei convalescenti. L'ha fatto Rino Rappuoli a Siena, la Toscana Life Science, ancora la Toscana protagonista, la ricerca toscana protagonista. Stiamo partendo in questi giorni, in queste settimane, con la sperimentazione umana di questi anticorpi monoclonali che si sono dimostrati molto efficaci nell'animale di esperimento, e quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per averli pronti. I monoclonali sono quelli, per intendersi, con cui si è curato Trump o con cui hanno curato il presidente Trump, ricordate il cocktail Regeneron, ecco, una cura di questo genere, una cura che comunque è buona per la profilassi, per la terapia precoce. Vaccini, ecco, la grande attesa è nei confronti di vaccini che normalmente richiedono 15 anni, 10-15 anni per essere messi a punto e che invece la ricerca con le nuove piattaforme biotecnologiche, vaccini a RNA, vaccini con vettori virali tipo l'adenovirus, ma anche vaccini a proteine e adiuvanti, ha permesso di mettere in campo in meno di un anno. Noi abbiamo praticamente un vaccino già approvato a FDA e EMA, che è quello Pfizer, con cui si inizierà la campagna vaccinale del personale sanitario e del personale dei residenti dell'RSA, in assoluta sintonia con una politica europea, e a breve avremo l'altro vaccino RNA, che è il vaccino Moderna, che è molto simile, ha il vantaggio di non richiedere il meno 70, forse più di Pfizer BioNTech ha la capacità non solo proteggere dalla malattia, ma forse anche proteggere dalla diffusione dell'infezione, e quindi aspettiamo fiduciosi, vado verso la conclusione, ma mi piace usare questa figura, che è quella delle trombe di Gerico, no? L'Antico Testamento, le trombe di Gerico assordanti che col loro rumore facevano crollare le mura della città, le mura di Gerico. Ecco, io sento lo stesso clamore delle trombe di Gerico quando sento parlare di vaccini monoclonali, ma non vedo crollare il muro del Covid. Non lo vedo sgretolarsi. Ma perché? Perché ci vaccineremo, ma dovremo continuare anche dopo l'inizio della campagna vaccinale a proteggerci. Dovremo continuare a avere la mascherina, a lavarci le mani, a essere distanziati, ad osservare comunque quel protocollo di protezione personale nostro e degli altri che ci ha permesso di arrivare fin qui e probabilmente ci permetterà di ripartire. Un ultimo messaggio prima di, insomma, permettervi di interagire, perché non vi voglio tediare e non vi voglio stancare, anch'io ho un limite di sopravvivenza. La scuola è una grande priorità. È una priorità assoluta, mi si consenta, forse più del supermercato, del centro commerciale, ma non che io non mi renda conto, capito? Io si dice, ma tu sei un dipendente pubblico, fai la morale con la pancia piena, come diceva Bertolt Brecht. Vabbè, dire che io faccia la morale con la pancia piena è incommentabile. È vero che io sono un dipendente pubblico, non ho il problema del ristoratore, non ho il problema di chi gestisce una bottega o chi vede la sua attività gravemente penalizzata, me ne rendo conto, però la scuola è la priorità. Allora, noi abbiamo fatto un errore clamoroso, abbiamo riaperto la scuola il 15 di settembre, in un paese che ancora aveva una circolazione attiva di virus. Dopo 2 o 3 settimane è successo il pandemonio. Mi si dirà, ah, ma i banchi, quel che volete voi. La scuola vuol dire 8 milioni di persone che dalla sera alla mattina si mettono in pista, che si mettono a giro, si aggregano prima, si aggregano dopo, vanno sui mezzi pubblici, tutto quello che... Se vogliamo riprendere la scuola, lo dovremo poter fare in sicurezza in un paese in cui la circolazione del virus sia virtualmente annullata. Per raggiungere questo dobbiamo passare un Natale parsimonioso, di sacrificio, per essere pronti il 7 o il 10 o il 15 di gennaio, se saremo stati in grado di essere virtuosi, di far ripartire il nostro paese in modo serio, in modo progressivo e in modo anche produttivo. Grazie dell'occasione. Grazie dell'attenzione.
Grazie professore. Abbiamo già una domanda, dottor Cerri.
Professore, buonasera.
Buonasera.
Proprio oggi sul sito di Repubblica viene riportata la notizia di una reazione allergica molto forte che si è verificata negli Stati Uniti su una signora che era stata vaccinata da pochi giorni. Io mi rendo conto, faccio farmacista da 44 anni, quindi che ci sia qualche reazione allergica, un farmaco nuovo, va messo in conto. Però è un vaccino molto particolare, meno arriva con questa storia dei meno 70 gradi di conservazione, eccetera. Vorrei che lei ci aiutasse a convincere le persone, ci dia qualche elemento Mario, per cui noi possiamo...
Dottore, lei ha, come dire, è andato dritta al punto, e la ringrazio, perché bisogna dire le cose come stanno. Noi iniziamo una campagna vaccinale con un vaccino che ha ricevuto un'approvazione dall'agenzia regolatoria, è un'approvazione preliminare. L'approvazione preliminare non vuol dire che il vaccino abbia esaurito il percorso necessario per conoscere tutti, come dire, per conoscerne tutte le sue caratteristiche, soprattutto nel medio periodo, nel medio e lungo periodo. Non sappiamo nulla. Noi sappiamo solo dei vaccinati che hanno partecipato ai trial registrativi e quello che gli è successo nei 2, massimo 3 mesi dopo la vaccinazione. Ma di medio-lungo periodo non sappiamo nulla. Ci mancano ancora tante conoscenze. Questo non va negato e non va occultato. E questo è il motivo per cui io continuo a sostenere che va detto chiaramente e va anche praticato, che mentre si comincia una necessaria e inevitabile campagna vaccinale, partendo proprio dal personale sanitario e così via, e chi è maggiormente, bisogna continuare gli studi controllati. E continuare gli studi controllati vuol dire che tu devi portare avanti ancora gli studi che prevedono i vaccinati e un gruppo di non vaccinati, un gruppo placebo. E è eticamente sostenibile quello che sto dicendo, perché è indispensabile, li vaccineremo alla fine della sperimentazione, perché se noi omettiamo questo percorso, noi non sapremo mai fino in fondo tutti gli elementi che servono. È evidente la reazione allergica, lei fa bene a notarla. Io mi ricordo quest'estate la mielite trasversa, o la Guillain-Barré, cioè quello era il vaccino di AstraZeneca, i vaccini di Pfizer, BioNTech e di Moderna sono vaccini a RNA che sono contenuti in particelle nanolipidiche che dovrebbero proteggere il filamento di RNA, che è molto labile, molto fragile, che è poi quello antigenico vaccinale, che se no si degrada. Allora è chiaro che la particella nanolipidica non è esclusa che possa essere protagonista di qualche reazione allergica. Poi vedremo in particolare quali sono, se ci sono preservanti, additivi o altri. Consideriamo che i vaccini a RNA sono una nuova piattaforma tecnologica. Quella che conoscevamo è quella del vettore virale, no? Quello di AstraZeneca, che è rimasto un po' indietro, il vaccino anti-Ebola. Ma sono tutte piattaforme nuove rispetto a quello che sapevamo noi, virus inattivato o virus vivo attenuato. Questi erano i vaccini virali, o tutta più virus splittati, no? Pensate al virus influenzale. Queste sono tutte piattaforme vaccinali rivoluzionarie da un punto di vista biotecnologico che abbattono i tempi di messa a punto di produzione dei vaccini e però non in nessun modo ci esentano dalla portare avanti la sperimentazione clinica. Quindi sì, si parta con la campagna vaccinale, ma si continui anche la sperimentazione dicendo quello che uno sta facendo e essendo molto laico e molto attento a verificare ogni possibile evento avverso, perché ce ne saranno. Però la gente bisogna raccontare la verità, bisogna anche dire che il vaccino ti offre una chance di protezione da una malattia che potenzialmente ti uccide. E questa è la realtà. È una realtà brutale, ma io continuo a firmare, mi dispiace essere a firmare cartelle di pazienti deceduti, me dovete credere che non è piacevole, non c'era abituato, capitava nel mio reparto, capitava 5-10 volte in un anno, e qui capita 5-10 volte al mese, capito? Noi che siamo, ci confrontiamo quotidianamente, la morte è ineluttabile, capito? Il vaccino è la grande speranza. C'è qualche evento, lo tratteremo. C'è qualche problema, lo emenderemo. Può essere migliorato, lo miglioreremo. Poi abbiamo la fortuna che saranno tanti. Adesso c'è Pfizer, poi arriva Moderna, poi arriverà forse AstraZeneca. Ma il governo ne ha opzionati 6. Ci sarà CureVac, ci sarà il vaccino GSK Sanofi, quello di proteine adiuvanti, e ve ne avrete 4. E non vi cito il vaccino russo, lo Sputnik 5, perché noi non intratteniamo relazioni, e non vi cito quello cinese, che è già abbondantemente praticato. Chi non sa dei cinesi di Prato che vanno e tornano vaccinati? Questa è una cosa piuttosto nota, evidente. E chi non sa che l'AstraZeneca ha chiesto a Sputnik, cioè a Gamaleya, di fare una joint venture per migliorare il proprio vaccino? E evidentemente, ecco, insomma, c'è ancora da fare, però questa è la strada, è anche un po' una strada obbligata. Si combatte l'esitazione vaccinale con la verità, secondo me, con la verità e con l'informazione.
Grazie, professore. C'è il sindaco che vorrebbe rivolgere una domanda.
Sì, anch'io sono convinto come lei, verità e informazione sono due cose che devono andare di pari passo. La domanda è questa, e intanto la ringrazio per il linguaggio semplice che riusciamo facilmente a comprendere e anche della franchezza con la quale dice queste cose. L'efficacia del vaccino sarà legato anche all'età? E poi un'altra domanda, il vaccino, quale sarà dei 6, ridurrà i sintomi o anche la trasmissione?
Queste sono domande, sindaco, tecniche, puntuali, per le quali mi complimento. cosa non sappiamo dei vaccini? Allora decliniamo quello che ancora non è noto dei vaccini. Ecco, per esempio, non è noto la loro efficacia nei bambini, e negli anziani e negli immunocompromessi. Ecco, ad esempio, quindi non sappiamo per alcune delle categorie tra le più esposte, non i bambini, ma sicuramente i grandi anziani e gli immunocompromessi, quanto questo vaccino possa essere efficace. E quindi sono necessari studi delicati, ecco perché dico andiamo avanti con la sperimentazione, non ci fermiamo, perché poi queste cose sì, possiamo apprenderle nella pratica, ma è bene avere dei dati di elevata qualità. L'altra cosa è il busillis, no? Che qualcuno poneva, dice, ma chi vacciniamo prima? Vacciniamo i giovani che diffondono l'infezione o gli anziani che muoiono, no? È evidente che se io ho un vaccino che protegge dalla malattia e quindi dalla malattia grave e dalla morte, vaccino l'anziano, quello che ha più rischio di malattia grave e mortale, no? Se io però ho un vaccino che è anche efficace nel bloccare la diffusione dell'infezione, guardate, non è la stessa cosa, sono due effetti diversi. Uno è la protezione dalla malattia, perché uno si può infettare e fare un'infezione asintomatica, no? Mi infetto, non mi ammalo, non muoio, ma infetto tutti quelli che stanno intorno a me. Questo potrebbe essere l'effetto comunque protettivo di un vaccino. Invece un altro vaccino potrebbe non solo non farmi ammalare, ma anche non farmi infettare o non farmi infettare gli altri. Se ho quel tipo di vaccino, allora io lo posso utilizzare sui giovani e comunque sulla fonte di diffusione dell'infezione. Lo sappiamo, sindaco? No, non lo sappiamo. In realtà penso che su AstraZeneca non lo sappiamo, su Pfizer-BioNTech non lo sappiamo. Forse il vaccino Moderna produce qualche dato relativo non alla prevenzione di malattia, perché tutti quelli che riceveranno, che hanno ricevuto, riceveranno l'approvazione dell'agenzia regolatoria e proteggono dalla malattia, perché se no non vengono approvati, cioè devono proteggere. Quando sentite efficacia del 90%, del 95%, efficacia nella protezione dalla malattia, cioè dal fatto che vengono da me in ospedale o vanno da Malacarne in terapia intensiva o in Camposanto. Ecco, per essere chiarissimi, ma può non voler dire che è efficacia nel prevenire un'infezione che poi viene diffusa. E forse Moderna avrà questa efficacia, lo vedremo, dobbiamo andare avanti. E le domande del sindaco sono le domande che si fa la gente a un certo livello, ovviamente, di cultura. Però, al di là di questo, sono le cose che vanno dette chiaramente alla gente, senza fare gli occhini di chi fa l'opinionista di qua, di chi dice un'altra cosa di là, per avere un po' di visibilità, cerchiamo di averla nella ricerca, nel curare i malati. E di solito se uno fa la ricerca non perde tempo, insomma, a destra e a sinistra nei talk show. Se uno cura i malati ce n'ha poco tempo da perdere. Dico, in generale bisogna essere più sobri, come mi invita, ecco, mia moglie, essere più sobri.
Signora, buonasera, la possiamo vedere, la salutiamo volentieri, perché non siamo mica a fare una cosa formale,
Ho detto. Benissimo, pronti?
Dicevo,
vai Domenico.
Professore, no, salutiamo anche la sua signora volentieri, perché
mia signora mi ha ripreso vigorosamente, perché non mantenevo.
Più che altro un grande uomo, c'è sempre una grande donna.
No, più che altro.
Posso darti del tu? No, ormai intanto siamo sentiti varie volte. Ti volevo chiedere, lo tsunami, il plasma autoimmune, Io stamattina ho lasciato la scusanale di Volterra dove c'era la fila dei donatori che chiedevano di fare questo tipo di attività Covid negativi.
E bravi, bravi.
E tutto. E bravi. Come funziona? Che conosci benissimo Fabrizio Niglio?
Sì, certo, certo. Tutti i benemeriti.
La nostra manager qui a Volterra, uso il termine manager, ma la responsabile, cioè, insomma, con tutte le qualifiche.
Tutti i benemeriti del
volontariato di poter intervenire sotto questo aspetto.
Ma il volontariato è protagonista, sa? Il volontariato è protagonista. Noi abbiamo una rete di donatori che permette l'autosufficienza al nostro paese. Autosufficienza del sangue, del plasma e dei derivati del plasma e degli emoderivati. L'autosufficienza. Mentre altri paesi devono pagare per le donazioni. Quindi c'è solo da togliersi il cappello e da ringraziare ogni giorno i nostri donatori, le associazioni di donatori, i nostri trasfusionisti, gli immunematologi, perché abbiamo questo che è un valore aggiunto. Nella raccolta del plasma convalescente, protagonisti, i donatori e i nostri centri trasfusionali, le nostre officine trasfusionali, i nostri laboratori di virologia che sono dannati l'anima per addossare il titolo anticorpale, vedete, noi abbiamo una grande dote, secondo me, da preservare, che è il nostro sistema, che è il nostro servizio sanitario nazionale e servizio anche sanitario regionale. È qualcosa che ci tutela, che ci aiuta a tutelare la nostra salute, che noi tutti paghiamo ovviamente profumatamente, ma che ha queste caratteristiche di gratuità, universalità e anche qualità, mi sia consentito, perché a livello europeo e a livello mondiale è uno dei migliori servizi, con tutti quello, insomma, i disservizi, con tutte le pecche, con tutte le magagne, ecco. Teniamocelo stretto, questo sto dicendo, teniamocelo stretto e lavoriamo per migliorarlo e diamo sempre spazio alla qualità e alla ricerca, perché un ospedale che non ha al suo interno chi fa ricerca, un ospedale che si invecchia in 3 anni, capite? Perché la medicina va avanti, la biologia, la biotecnologia va avanti a passi da gigante, corre più della McLaren, una volta avrei detto la Ferrari, ma adesso la Ferrari la vedo un pochino in difficoltà. E quindi preserviamo anche la ricerca all'interno delle nostre strutture, valorizziamola, anche la ricerca accademica, anche la ricerca che si fa in ospedale, perché poi è quella che può fare la differenza.
C'è qualche altra domanda?
Avrei una domanda, Riccardo, se posso, molto
certo,
breve.
Certo che puoi.
A livello di terapia, quindi abbiamo trattato abbondantemente l'aspetto vaccini, se non ho capito male, è conclusa la parte di ricerca che è stata condotta dal suo dipartimento. E se non ho capito male, è in corso di valutazione da parte di un'agenzia per vedere.
Sì, dell'Istituto Superiore di Sanità.
Ecco,
sì,
in
sì.
Parallelo a questo, se non ho capito male, c'è l'aspetto degli anticorpi monoclonali. Che, sì. Ecco, se non ho capito male, appunto, in assenza di altre terapie specifiche e puntuali, mi sembrano queste, diciamo, delle speranze anche se, o delle sì. Potenziali soluzioni. Si riesce a capire, sì, un attimino se si può con queste terapie andare più velocemente.
Facevo notare che gli anticorpi monoclonali sono già, per esempio, prodotti, quelli di Siena, Toscana Life Science, sono già prodotti mancano le scatole, però manca la sperimentazione clinica, capito? Cioè manca ancora la validazione, che è fondamentale, capito? Perché avere un anticorpo molto potente, molto attivo, in vitro, nell'animale a esperimento, deve dimostrare poi che funziona nell'uomo, che non fa male, che è sicuro e che fa bene, perché non basta non fare male, bisogna anche fare del bene, no? Come diceva il Papa, non fare male è bene, ma non fare bene è male, e per la medicina è lo stesso. Dobbiamo avere un po' di pazienza, li avremo, io sono fiducioso, ma parliamo della primavera, ci abbiamo di fronte un inverno che è lungo e sarà duro, il 21 dicembre, tra pochi giorni, 4-5 giorni, entra l'inverno e non è ancora arrivato il virus dell'influenza, non è che non c'è l'influenza, diciamo c'è l'influenza, c'è il vaccino ma non c'è l'influenza, il vaccino non c'è, l'influenza non c'è ma arriva, non è che si è spaventata per via del Covid, arriva a gennaio, arriva a febbraio, quindi estote parati, diceva Sant'Agostino, nel senso, non scherziamo ragazzi, perché non abbiamo di fronte l'aprile tiepido, il maggio che stempera, la luce solare, lo stare all'aperto, adesso ci attendono settimane impegnative. Questo è il messaggio. Se riusciamo a stringerci a corte e non fare scelte sbagliate, questo dipende da chi ci governa, noi come cittadini non dobbiamo sbagliare. E lo possiamo fare perché sappiamo come comportarci. Vi ricordo un solo punto debole nostro. Qual è? Il domicilio, casa nostra. Perché noi molliamo le attenzioni, le abbandoniamo a casa nostra. Stiamo attenti, perché è proprio casa nostra, laddove ci siano bambini che vanno a scuola, laddove ci siano anziani, laddove ci siano adulti che lavorano in ospedale, a un centro commerciale, o vanno in giro, o vedono, incontrano. Stiamo attenti, perché a casa uno arriva, non tiene la mascherina, va vicino, cena, come è normale, non è che dico siamo degli zombie, però stiamo attenti. Perché già passato il domicilio è stato l'amplificatore maggiore del contatto. Quindi grande prudenza. Non lasciamo soli i nonni, va bene, non li lasciamo soli, ma non li ammazziamo, dico io, i nonni, no? E non lasciarli soli, su. Facciamo una telefonata, una chiamata, un saluto. Si possono sempre... Insomma, ci sono soluzioni alternative, no? Verrà il momento in cui ci riabbracceremo. Un po' di pazienza.
Professore, una domanda. Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi, o almeno nel lungo periodo, su questa pandemia? Questa malattia diventi una cosa endemica oppure con i vaccini in qualche modo?
Questa è anche una bella domanda, sai? Un po' e un po', io penserei che dobbiamo aspettarci che se ci comportiamo bene con l'aiuto dei vaccini riusciamo a mettere sotto controllo. Potrebbe non sparire, potrebbe comportarsi come fa l'influenza, divenire magari stagionale, quindi endemica, limitata, stagionale, per riaccendersi, però poi si riaccende limitatamente, perché a parte c'hai quelli che hanno fatto l'infezione, dall'altra parte c'hai sperabilmente i vaccinati e quindi ce la dovremmo poter fare. Però questo vuol dire 2021, insomma, ecco, l'ho voluto dire, insomma, 2021 giochiamo questa. Questo è l'obiettivo del 2021, non di gennaio, non del 7 di gennaio, del 2021. Va bene, queste sono le prospettive vere, serie, il resto sono chiacchiere che non...
Professore, un'altra cosa, ma chi ha già avuto la malattia sono come i malati del tempo della peste?
No, cuore mio, no, sono quelli, sarebbero la nuova nobiltà. Se però hanno fatto gli anticorpi. Allora, quelli che hanno fatto la malattia asintomatica o paucisintomatica fanno poca roba di anticorpi. Quindi in teoria si possono anche reinfettare, si possono reinfettare. Chi è stato male, che è andato in ospedale, ha sicuramente fatto gli anticorpi e starà quieto, si spera, per 3-6 mesi almeno. Perché l'immunità del Covid-19, del SARS-CoV-2, non è vita naturale durante, è un'immunità temporanea. Ok? Questo è il super. E anche il vaccino probabilmente darà un'immunità temporanea. Ok? Anche il vaccino. Quanto dura? Non me lo chiedete perché non si sa. Durerà 6 mesi, 12 mesi, 2 anni, non lo so, lo vedremo. E anche questa è una cosa che non possiamo sapere, perché abbiamo seguito i vaccinati il massimo 3 mesi. Come si fa a dirlo? Va bene.
Grazie, professore. Ci sono altre domande, signori?
Io, scusate ancora, allora, se non ci sono altre domande, non sta a me concludere, ma volevo tornare a scusarmi per il ritardo. Ringraziarvi per l'invito e promettervi di rivedersi magari in una situazione un po' più avanti, quando le cose avranno preso una piega più decisamente positiva. Che ne dite?
Benissimo.
Grazie, professor Francesco.
Direi che questo mi pare il modo migliore per concludere, e l'occasione è quella di farvi realmente l'auguri di buon Natale, buon anno nuovo a voi e famiglia. Mi raccomando, seguite quello che la coscienza e l'intelligenza vi indicano di seguire, perché il nostro paese deve dimostrare di essere una democrazia matura, non una democrazia delle banane. E abbiamo la stoffa per poterlo dimostrare e per poter far bene. In bocca al lupo a tutti e buona fortuna. Arrivederci.
Grazie, Francesco.
Grazie, professore.
Grazie. Grazie.
Grazie. Grazie.
Allora, signori, vi ringrazio tutti per la serata. E grazie, Sindaco, per la sua partecipazione.
Grazie a voi.
Grazie e arrivederci allora al prossimo appuntamento. Buon Natale a tutti e buone feste, anche se saranno così, ma sempre, sempre Natale. Arrivederci a tutti, buonanotte.
Grazie. Ciao.
Buonanotte.
Ciao.
Ciao Domenico, ciao.